le cose non stanno andando come ti aspettavi. Ma come? Tuo figlio o tua figlia, che ha sempre studiato, ha sempre riuscito, riuscita a ottenere buoni voti e ha sempre studiato volentieri, adesso, pur studiando, pur applicandosi, non riesce a ottenere i risultati che desidera, i risultati che ti aspettavi, che tutti si aspettano. Arrivano le insufficienze, arrivano i brutti voti. E tu da genitore vorresti dare una mano, chiedi agli insegnanti e ti senti dare questo tipo di risposte. Si devono impegnare di più, deve cambiare metodo, deve sbattere la testa e trovare la sua strada. Sbatti oggi, sbatti domani. Eh sì, però a forza di sbattere la testa, poi la testa si rompe. E allora che cosa possiamo fare nel concreto noi genitori, noi familiari, per sostenere l'apprendimento e lo studio dei nostri studenti e delle nostre studentesse? Di questo parlo oggi, mi dedico specialmente ai genitori, ai familiari e agli studenti, e ne parliamo subito dopo la sigla.
Benvenuti a Scuola Efficace, il progetto divulgativo che condivide le teorie dell'apprendimento con insegnanti, studenti e famiglie che vogliono migliorare la loro pratica didattica e le loro tecniche di studio. Scuola Efficace, la scuola per chi vive la scuola.
Bene, benvenuta o benvenuto a questa nuova puntata di Scuola Efficace, il progetto divulgativo che parla di teoria dell'apprendimento. E oggi, la puntata di oggi, la dedico proprio a te, genitore, zia, nonno, che vuoi sostenere a casa il lavoro del tuo studente o della tua studentessa e non sai cosa fare in pratica. E allora... andremo a vedere e ti racconterò quelle che sono le strategie più efficaci per consentire allo studente o alla studentessa di raggiungere i suoi obiettivi, di studiare in modo efficace e di viversi piacevolmente questa fantastica esperienza scolastica. Ma prima di iniziare, ti ricordo di condividere questo episodio, di commentare, di mettere mi piace sulla piattaforma podcast che stai utilizzando, che sia Spotify, che sia iTunes, che sia Spreaker, insomma, qualsiasi piattaforma tu stia utilizzando, dammi un feedback. Perché i feedback, i mi piace, i commenti aiutano il progetto ad essere conosciuto e a diffondersi anche tra chi ancora non lo conosce. Ma adesso iniziamo. Dunque, devi sapere che il processo di apprendimento, quando la nostra mente studia, impara, è un processo complesso, ossia la nostra mente è ancora quella dei nostri antenati, per cui alcune cose noi abbiamo imparato a farle in maniera automatica. Noi immaginiamo per esempio di un bambino, una bambina che si ritrova in casa, cresce e impara a comunicare e a parlare con i genitori, con i nonni, con i fratelli, con gli zii. Quasi naturalmente, basta che tu a un bambino gli parli e dopo un po' questo incomincerà a ripetere le prime parole e poi via via imparerà ad esprimersi col linguaggio orale. Ecco, il linguaggio orale diciamo che è un'abilità che il nostro cervello ha imparato quasi automaticamente, impara, è un tipo di apprendimento che lo psicologo evolutivo David Gary definisce apprendimento primario, cioè quel tipo di apprendimento che, diciamo così, in qualche modo è già acquisito, per cui la nostra mente è già in qualche modo predisposta ad apprendere questo tipo di concetti e questa abilità. Ma poi, soprattutto quando noi iniziamo la scuola, parlando sempre di linguaggio, esiste tutta un'altra serie di concetti, di abilità che appartengono a un tipo di apprendimento secondario, molto più difficile, per cui per questi argomenti la nostra mente non è preparata, non è pronta e ha bisogno di essere istruita. Sempre tornando all'esempio del linguaggio, una cosa è imparare a parlare, a comunicare oralmente, una cosa è imparare a scrivere e a leggere. Scrivere e leggere appartengono a questo tipo di apprendimento secondario che non è stato ancora diciamo così, acquisito e diciamo introdotto nella nostra mente, non è un'abilità che ci viene con la nascita, ma è un'abilità, quello dello scrivere e del leggere, è un'abilità per cui la nostra mente va preparata. Per cui questo per dire che apprendere le materie come la matematica, l'italiano, il latino, l'inglese è un'operazione complessa e tu ne devi essere consapevole. Quindi, che cosa si può fare nel concreto per organizzare al meglio i momenti di studio a casa? Iniziamo col distinguere due momenti di studio. Una cosa sono i compiti e gli esercizi e le pagine da studiare che ti vengono assegnate a scuola. Domani per domani devo fare gli esercizi a pagina 15, dal numero 23 al numero 27, e quelli li devi fare, li devi preparare e ti devi esercitare. Quindi questi sono i momenti da dedicare per i compiti e per lo studio. Ma all'interno delle nostre sessioni di studio, ossia il pomeriggio, quando noi siamo a casa nella nostra camera a studiare, noi dobbiamo prendere in considerazione anche un momento per lo studio indipendente. Cosa vuol dire? Vuol dire che, appunto perché la nostra mente va preparata, va istruita, ha bisogno di vedere e rivedere in continuo le informazioni che deve apprendere. Per cui una volta che hai finito di fare gli esercizi e i compiti, una volta che tuo figlio, tua figlia, tuo nipote, tuo fratello ha finito di fare i compiti, ebbene, dedicare dei momenti, possono essere anche solo 20 minuti, mezz'ora tutti i giorni al ripasso, a rivedere le cose fatte in precedenza. Quindi, cosa vuol dire? Se io devo, oggi ho fatto italiano, vado in questi 20 minuti, mezz'ora di studio, chiamiamolo così, autonomo, indipendente, a riprendermi gli esercizi di matematica. Mi riprendo le regole, le rivedo, provo magari a fare degli altri esercizi, anche solo uno di quelli che la professoressa o il professore non mi ha assegnato. E così per tutte le altre materie, ossia, questo tipo di strategia si basa su un concetto di apprendimento ormai acquisito, che è quello della pratica distanziata. Cosa vuol dire? Vuol dire che gli studenti che riescono meglio, e su questo esistono delle prove empiriche che danno dei risultati quasi certi, cosa ci dicono? Ci dicono che studiare un po' tutti i giorni è meglio che studiare e prepararsi in una sessione unica. Quindi, se io ho tra una settimana il compito di italiano, non aspetto un giorno prima o due giorni prima, perché la nostra mente farà molta fatica in quelle sessioni intense, una o due ore, ma è meglio partire una settimana prima e dedicare 20 minuti, 15 minuti allo studio dell'italiano. 15 minuti su tutti i giorni fanno già un'ora, un'ora e mezza a seconda del tempo che impiegate. Ma anche se non avete un compito in classe, una verifica, e voi volete rinforzare le vostre conoscenze, volete rinforzare la vostra dimestichezza con quegli argomenti, prevedete dei momenti di studio autonomo. In questo modo, 10 minuti, un quarto d'ora. E allora, qui che interveniamo noi genitori, nonni, zii, parenti, ossia noi che ci ritroviamo a casa, gli studenti e le studentesse, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo organizzargli il tempo. Eh sì, perché l'organizzazione del tempo, l'organizzazione in generale, ma soprattutto l'organizzazione del tempo, è un'abilità complicata. Gestire un calendario, gestire un'agenda, gestire gli appuntamenti è un'attività complicata. E qui interveniamo noi, nel senso che andiamo a contrattare, ecco perché di contrattazione si parla, con lo studente o con la studentessa dei momenti di studio. Io per esempio con i miei figli dico: tutti i giorni voi dovete prevedere due ore di studio, dalle 3 alle 5. Dalle 3 alle 5 voi studiate, una parte la dedicate agli esercizi e ai compiti, allo studio, e un'altra parte, 20 minuti, mezz'ora, vi rivedete le cose che avete fatto in precedenza. Qual è la priorità degli argomenti da rivedere durante le sessioni di questo studio autonomo? Bene, le materie e gli argomenti su cui noi facciamo più, abbiamo più difficoltà, quelle su cui abbiamo preso magari un brutto voto. Prendiamo il libro dall'inizio, riprendiamo i primi esercizi e proviamo a ripeterli. Ci sono tanti strumenti oggi nel 2023 che ci possono assistere. Se c'è un concetto che non ho capito, vado a cercare con l'aiuto di un genitore, di un nonno, fratello, parente, vado a cercare un video, una risorsa su YouTube, oppure magari me lo faccio consigliare proprio dall'insegnante e mi guardo quella risorsa, poi provo a rifare l'esercizio, provo a rispondere alle domande, provo a ripetere, se sto studiando i verbi, provo a ripetere i verbi. Insomma, durante questo tipo di sessioni indipendenti è molto importante rivedere gli argomenti già trattati e in questo modo esporre in maniera graduale la nostra mente a questi concetti che, come ho detto all'inizio, sono complessi e complicati. Quindi, ricapitolando, e andiamo a conclusione di questo episodio, il momento di apprendimento, apprendere le materie scolastiche è un'attività molto complessa, è un'attività su cui la nostra mente non è totalmente preparata, quindi questo dobbiamo essere consapevoli, ci dovrebbe essere a scuola una materia che insegna i metodi di studio, come studiare. Detto questo, prevediamo durante i nostri pomeriggi a casa due sessioni. La prima sessione è quella che ha priorità più alta, perché è quella che si occuperà di svolgere i compiti, gli esercizi, lo studio assegnati dall'insegnante. La seconda sessione invece è una parte di studio autonomo in cui noi andiamo a riprenderci vari argomenti, andiamo a prendere la pagina 1 del libro di italiano, di storia, di latino, di filosofia, di matematica, di quello che è, e proviamo a ripeterli, proviamo a fare esercizi, proviamo a rileggere le parti che non abbiamo ben compreso o comunque che abbiamo già studiato magari qualche giorno prima o la settimana prima. In questo modo la nostra mente sarà preparata e acquisirà dimestichezza con quegli argomenti che all'inizio ci sembrano un po' più tosti. Bene, siamo arrivati a conclusione di questa puntata. Se volete commentare questo episodio o altri episodi, raggiungetemi sul mio canale Telegram. Telegram è un'applicazione di messaggistica accessibile sia dallo smartphone che da internet che dal computer. Il canale Telegram è t.me/scuolaefficace, trovate tutti gli episodi e potete commentarli. Gli episodi li trovate anche sul mio sito scuolaefficace.com. Sono graditi i commenti, le segnalazioni e tutti quei feedback che mi aiutano a migliorare il progetto, perché Scuola Efficace è il progetto dove l'apprendimento e scienza è dedicato a chi la scuola la vive tutti i giorni. Ciao e ci vediamo la prossima volta. Ciao!